Grazie. A Marika adesso la parola.
Sì, grazie, grazie Marika, grazie a voi per l'invito. Sono persino, non persino, sono imbarazzato a sentire leggere con questa acuta simpateticità, infilandoci delle cose che io non ho neanche scritto, ma in sintonia. E beh, è così che si leggono i libri. Davvero sono molto contento, e quindi mi tranquillizza sul dubbio che ho avuto fin dall'inizio se avesse senso parlare qui, questo libro, non parlare di queste cose, perché questo libro è anche una specie di autobiografia. Arrivato ormai alla pensione, dice, ma che cosa ho fatto in questi 30-40 anni di insegnamento? Invece di fare, di solito i miei colleghi fanno le memorie, fanno il manuale. Io ho fatto questa, che è una specie di manuale, nel senso che è costruito, e così entro lentamente nel merito, su alcune riflessioni di ordine generale, che sono i primi 2-3 capitoli, poi andrò più in dettaglio, e poi alcuni temi circolari che sono stati evidenziati molto bene la laicità, l'Islam, e ringrazio perché pochi lettori hanno capito l'importanza dell'Islam, anzi direi che l'Islam è l'unica cosa nuova di questi ultimi miei, diciamo, 10 anni. Prima l'ho sempre molto dimenticato. L'unico appunto, ma ne prendo nota, che è il capitolo ultimo, la scienza dell'uomo-natura, che è un confronto col darwinismo, anche qui col darwinismo come lo leggiamo noi oggi, non col darwinismo che c'era prima. Per dire che questo libro ha alcuni concetti di fondo che ruotano attorno al concetto di razionalità, però avrei dovuto dire un'altra cosa, lo dico tra le righe: razionalità, ragionevolezza, che è una cosa diversa, perché la razionalità di solito viene intesa, la razionalità allo scopo, eccetera, ma poi c'è la razionalità comunicativa, la ragionevolezza, ecco, è difficile. Comunque è questo, che è il concetto principale, l'Occidente cui noi apparteniamo. E poi Marika o Marika?
Marika.
Marika, perché io ho una nipote che si chiama Marika. Marika, che si è soffermata poco, ma relativamente poco, sulla Germania, che qui c'è sotto sotto e non c'è. In realtà avevo scritto un capitolo tutto dedicato alla Germania, che d'accordo con l'editore poi ho eliminato. L'editore ha fatto una censura molto importante, e dice, ma come, tu accetti le censure? No, la ragione era banale, dice, professore, sto libro non si vende, io glielo pubblico al mercato. La razionalità del mercato, e ho accettato, ho sacrificato la Germania perché ci voglio tornare, e adesso dirò alcune cose. Ma la cosa che più mi è costata nel sacrificio è stato un capitolo, poi ho infilato dentro un paragrafo, nel quinto, logos e mythos. Ma il discorso, ci vorrebbe un'altra vita, non è tanto il logos e il mythos. Mythos non è un mito nel senso illuministico, mythos è il racconto della Bibbia, è il mythos. L'Iliade dell'Odissea sono dei mythos. L'Occidente, le radici dell'Occidente stanno in questa fusione tra logos e mythos. Dico mythos per non dire mito, nel senso che noi siamo stati abituati, no? È una leggenda, una palla. No, è il racconto. La Genesi è un bellissimo racconto da cui discendono alcune idee forti, ma del resto, scusate, si faccia il professore. Platone ha scritto dei romanzi filosofici, ha infilato dentro il mitos. Quindi il vero, ecco, l'autocritica. Se dovessi riscrivere questo libro, e ho tentato, non ha funzionato, e il naso dell'editore ha avuto ragione, che era troppo complicato, non è ancora maturo, e spero di scriverlo prima di morire. L'essenza dell'Occidente è questa fusione tra logos e mitos, tra ragione e tra ragionevolezza, capite? È questo un po'. Ma cosa diciamo in questa terribile giornata? La prima cosa che ci siamo detti appena ci siamo visti. Terribile giornata. Infatti ci pensavo stamattina venendo, oddio, proprio questo giorno doveva capitare. Sì, ma attenzione, signora, lo so che lei stamattina ha già fatto due o tre interventi,
no,
piuttosto.
No,
si vede. Si vede. Ma allora, amici, facciamo lo sforzo di astrarci. L'astrazione è una cosa importante, è logos. Ragioniamo, dimentichiamo le cose che ci verranno addosso appena usciamo da qui in questa giornata. Altrimenti non ha senso il discorso che sto facendo. Non parlo d'altro, ma occorre in qualche modo prendere le distanze e credere a questa cosa che è ragione e ragionevolezza. Ah, mi sono perso per strada. Perché la Germania, dico solo alcune battute qua e là dirò. Sì, io, tra l'altro, come dicevo, sono stato in questi ultimi 10 anni, proprio vivevo a Berlino, che peraltro Berlino è una città un po' particolare, e ho amato la Germania, ho sacrificato la mia giovinezza alla Germania, ho inseguito, ho studiato a lungo, adesso mi fa paura. Non perché torna la cattiva Germania, no, perché ha espiato, anzi, proprio per questo. Cioè, ragazzi, abbiamo espiato la terza generazione, perché la miei coetanei abbiamo espiato, abbiamo riconosciuto le nostre colpe, adesso però alziamo la voce. Adesso però voi, amici italiani, proprio vi lasciamo andare al vostro destino. Mi fa ride, come dicono a Roma, usciamo dall'euro, ma escono loro dall'euro e noi cadiamo come delle pere cotte loro dietro. Cioè, entriamo in una nuova, qui una, in una nuova fase della grande storia tedesca, chiusa la fase più feroce, più cattiva, entra in una fase, come dire, in certo senso più razionale, perché fa dei ragionamenti. Noi abbiamo un sistema in un certo modo, noi abbiamo uno stato sociale migliore al mondo, tant'è vero che gli operai sostengono la Merkel. Perché la socialdemocrazia tedesca è così fifona e alza il ditino qualche volta al Parlamento? Perché il suo elettorato sta con la Merkel, perché la Merkel non è quella signora con i baffetti di Hitler. No, che stupidate prendere quella strada. La grazia della Merkel che tiene ferma la vera destra, che vuole semplicemente andarsene. Noi abbiamo fatto l'Europa, noi abbiamo preso più cose di quanto non andava, siamo per l'Europa, non va più, i francesi pensano agli affari, basta. Vedete, però dietro alla cronaca c'è il discorso incredibile di Thomas Mann, 1918, che adesso vi leggo, un libro terrificante. Provate a leggere le considerazioni di un politico del 1900. Thomas Mann, non un Nietzsche da strapazzo in versione italo del marxismo italiano, alla Cacciari, eccetera. No. Scusate, vabbè, sono battute fatte tra colleghi. Basta, credo che non dirò soltanto alcuno, ma mi fa piacere che lei abbia colto dietro. Perché parlare dell'Occidente, che poi è un Occidente europeo, è parlare della Germania. Il vero titolo di questo libro, che ancora una volta mi ha fatto modificare o semplificare l'editoce, ma come, ma no, io gli editori, dove si diceva più, il circuito mediatico è diventato una variabile indipendente. Se volete comunicare e non fare il seminario dei vostri quattro amici, dovete entrare e accettare, contrattare il circuito mediatico. In questi giorni cosa succede? Ci sono 20 persone con loro talk show e compagnia che condizionano il linguaggio pubblico. Chi non entra in quel cerchio lì non c'è. E allora? Questa è una grossa novità che non abbiamo capito perché siamo legati. Viene in mente il patetico Habermas, cui lo devo molto. Ah, il discorso pubblico. Caro Habermas, tu ormai sei stato travolto dal circuito mediatico politico. Che questa è la grossa novità, anche dal punto di vista concettuale. Allora, dicevo, il titolo avrebbe dovuto essere «Cosa resta del razionalismo occidentale?». A parte che non ci stava dentro, perché lì voi sapete la copertina è fatta, noi dobbiamo adeguarci alla copertina. E poi ho detto si posso concedere, perché poi l'ho infilato subito, è più bello l'Occidente, è anche più giusto. Ma per dire che il tema è non c'è tutto l'Occidente qua, non c'è l'arte, non c'è la camicia, chiaro, non c'è il mitos, appunto. Non c'è il romanzo, non c'è, però è l'Occidente. Ebbene, in questo Occidente una parte fondamentale l'ha avuta e ce l'ha ancora la Germania, questa sua cultura, questa parola che è autoidentificante, no, che poi appunto Thomas Mann, ma altri, cioè, le altre sono civilizzazioni, allora una cultura. Al solito noi italiani abbiamo una posizione sempre un po' così, da terzo incomodo tra i due potenti, perché noi abbiamo civiltà, che non è né civilizzazione nel senso, ma neanche cultura, è civiltà. È curioso, ma è come dire, si scopre anche l'Italia. L'Italia ha sempre vissuto in qualche modo legata in tensione con queste due grandi nazioni continentali, e poi anche le altre ovviamente. Qui è relativamente poco presente, ma fa parte dell'Occidente. Vabbè, queste sono alcune battute iniziali più a livello quasi biografico. Adesso procederò così. Come vi dicevo, le prime tre capitoli sono di carattere definitorio, ridefinire la razionalità occidentale. Ci sono alcune anticipazioni sul concetto di moderno islamico, la secolarizzazione e le sue conseguenze. Poi c'è un capitolo secondo, l'Occidente diviso e divisivo, paragrafo, non so se avrò tempo di dire, la fine del demos europeo. Voi sapete che 10-15 anni fa si è introdotto questa idea del demos, per non dire popolo, che è un concetto un po' troppo. Demos è il popolo dei cittadini. Beh, oggi non esiste più un demos europeo, non esisteva neanche prima in realtà, ma si faceva finta che esistesse. Adesso non esiste, siamo tornati i popoli europei con il loro parlamento locale. Infatti non a caso Strasburgo non conta nulla, perché non c'è più, ma non è che non c'è più, è che si è smascherato che questa promessa, si è corso troppo, si è sognato troppo, sì. Quindi l'Europa si sta finendo, ma non perché stia finendo, perché probabilmente è stata costruita in maniera troppo affrettata, non lo so, ma su questo non voglio entrare molto più da vicino. Poi ci sono la geografia variabile dell'Occidente, la Russia è tipica, alcune volte è dentro, alcune volte non è dentro, e le riluttanze tedesche, è difficile trovare l'espressione giusta. Poi c'è il terzo capitolo, sempre di carattere introduttivo, il moderno occidentale e le sue contestazioni, l'età assiale, è un concetto che da noi non è ancora entrato, no? perché noi quando si faceva il dibattito, adesso non lo si fa, no, le radici cristiane, eccetera, Gerusalemme, Atene e Roma. Senza Roma non ci sarebbe, c'è sempre il triangolo, Roma come momento giuridico. Non è, c'è qualcosa prima che si chiama età assiale, più indeterminata, che assiale proprio dell'asse, e che tra l'altro geograficamente è molto più spostata. È un discorso appena accennato, in cui si l'Occidente inventa la cosa che le altre culture non hanno, la trascendenza, non la divinità ma anche le idee platoniche sono idee peuraniche, no? Un modello, qualcosa che non è terreno. Voi pensate alle culture indù, questa mescolanza che noi chiamiamo panteismo. Non siamo, non, si va un po' così, ma quest'idea che se c'è un primum dell'Occidente, ripeto, però anche con l'asse molto spostato in là, è questa età assiale, questa idea della scoperta. Poi il monoteismo è la prima filiazione di questa età, e così via, così si va così. Giustamente, in cui il momento mitico e della fantasia si mescola. Ecco, se vogliamo, il primum è questa età assiale, poi arriva le radici giudaico-cristiane, che peraltro è un processo molto lungo, l'ellenizzazione di cui parlava Ratzinger, di cui parlò lasciando di stucco la gente, i teologi, tutti quanti, che diavolo volesse dire, che c'era il cardinal Soldano alle sue spalle che l'ha guardato, di cosa sta parlando questo signore? Sta parlando del fatto che quello che noi chiamiamo cristianesimo è la fusione tra un dato giudaico e l'ellenismo. Ma ragazzi, senz'altro voi, molti di voi siete credenti, la prima parte del credo, di cui non si capisce più un tubo di niente, che cosa vuoi? Io qualche volta lo dico scandalizzando, mi chiamano in parrocchia e dico: ma voi cosa capite del credo alla prima parte? La gente mi guarda sbalordita, di colpo si è reso conto che non ha mai capito niente, ma l'avrebbe sempre detto. Non è un cattivo sarcasmo il mio. È da lì che viene fuori la struttura concettuale di tutto, e come viene fuori anche dalla Bibbia, insomma, il discorso. Sono tutte cose serie, le radici sono cose serie, ma qualcosa che viene è questa età assiale, no? Poi c'è lo scontro di civiltà, orientalismo, la provincializzazione, eccetera eccetera. Poi dopo, questa è la prima parte. Poi i capitoli successivi sono quelli più tematici: il mondo islamico, la razionalità della fede e la democrazia, con la formula che giustamente è già stata anticipata, che se abbiamo tempo ve la illustrerò, cioè che la mia idea, il fondamento della laicità per me è la formula dell'etsi deus, non da retor, nel senso che lei ha già anticipato, che non è una negazione di Dio. È la possibilità però di agire senza di lui, che è la versione radicale del discorso ancora atomistico della ragione umana, che è la sua autonomia, ma perché è creata, anche se non fosse creata. Poi che cos'è poi la creazione, tra l'altro? La creazione, anche qui c'è un altro discorso. Adesso tutti i pretini dicono: ma si sa che la Genesi è un'invenzione mitica, si può anche lasciare perdere la lettera. Va bene, benissimo, mettiamo il Big Bang al posto di... Ma caro, non leggete più, la Bibbia si parla di un comando sovrano: non fare questo. Perché? Perché lo dico io. È così. Non mangiare questo. Perché? Perché lo dico io, o perlomeno, altrimenti diventate come dei. C'è subito il dramma, c'è all'inizio di questa storia. Quindi non si può dire, vabbè, no, no, quella lettera lì è... E non mi risulta neanche questo papa qua, verso il quale c'è un eccesso di aspettative, potrà toccare questo punto. Ed è da lì che discende tutto il resto, giù, giù, giù. Il guaio è che farò discendere da lì per filo preservativo. Questo è l'assurdo. È così, no? Da non mangiate il frutto, giù, 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 poi il matrimonio, l'omosessualità e il preservativo. Non sto scherzando, ma è così che è costruita, è una cosa assurda, abbia pazienza. Poi c'è la società delle nuove guerre e poi il capitolo scienza, uomo, natura. Tanta roba ambiziosa, aggiunto la mia età, ho dovuto dire, ragazzi, ma ecco, cerca di capire cosa hai fatto fino adesso. Guardate, l'ha detto lei tra le righe, non è questo il titolo che propone una specie di versione del tramonto dello circhio. È un atto di ottimismo nei confronti della razionalità con tutte le cose. La nostra forza è la razionalità. E questo è quel discorso degli islamici, e dico islamici quelli più occidentalizzati, quelli che insegnano a Oxford, quelli che insegnano magari su ad Amsterdam, non quelli che sono nelle chiuse in quelle università che sono ancora legate ai regimi. La società è un'invenzione vostra, ma com'è un'invenzione vostra? No, per esempio non riescono a capire, ecco una cosa che mi ha molto capito, non riescono a capire l'ateismo, come si possa essere atei, ma il pensiero è avanti di questo passo, ma proprio nel senso amichevole lo dice. Guardate che il discorso con l'isola non è ancora incominciato. Va bene il discorso del velo, delle donne, i diritti, la famiglia, queste cose probabilmente verranno fuori, basta vedere, dicevo prima questa battuta del nipotino, mio nipotino aveva quanti anni? 8, e lì a una scuola metà fatta praticamente di marocchini, eccetera. Vivono fraternamente, amiconi, le mamme fuori aspettano col loro velo assieme alle altre mamme. Fin quando durerà questa cosa? Ahimè durerà poco per le ragazze, a quanto pare, dopo un po' scatto. E soprattutto non si può ridurre la coesistenza alle gentilezze e al couscous. Occorre parlare di una cosa di cui non parliamo più: di Dio, di Cristo, di Allah e di Maometto. Ah no, su questo non si parla. Certo, perché oggi come oggi è incompatibile Allah e Dio di Cristo. O perlomeno sembra così, e per correttezza che non se ne fa. Ed è sbagliato. Beh, qui sta parlando uno di razionalità, di razionalismo, sto parlando di coesistenza, di regole buone, capite? Su questo è fuori discussione. Ma non si dialoga veramente con l'Islam fin tanto che non si parla, e qui dico una cosa che alcune volte fa scattare sulla sedia che mi ascolta. Di teologia. I laici devono essere competenti di teologia e di storia religiosa, non lasciarla monopolio dei preti che sono sempre più ignoranti, per la verità. E non lo dico con dispiacere, sono delle brave persone, bravissime, ma perché? Perché è crollata, ma non si fa finta che non sia crollata. Era il dramma di Ratzinger, che è stato un po' ridicolizzato, visto il suo gesto finale è stato di una sottigliezza, di una forza straordinaria. Ma si è reso conto, lui ce l'aveva con relativismo, con Kant, no, santità, ma non ha capito niente. Era un modo di dire che si è separato, roba che dico Tommaso aveva mai immaginato. Lui, Tommaso, prendeva gli islamici e poi li manipolava un po', ma nel senso che, anzi, li manipolava del tutto, li copiava di nascosto, dato che copiava, adesso copiano, l'avrebbero, se copiava che era una meraviglia in quegli anni classici, perché si prendevano le cose. E invece oggi no, c'è questa separazione. E allora, se vogliamo fare un discorso teorico forte, dobbiamo fare un discorso teologico. Io quando dico queste cose qua mi sento, perché mi dico, appunto, io poi che adesso abito a Torino, dove c'è il nucleo duro del laicismo italiano, saltano sulla sedia, ma cosa dice, adesso ci mettiamo, sì, proprio in questo spirito, diciamo, di logos e di ragionamento. Non basta dire monoteismi, è troppo vago, no, troppo vago. Dobbiamo andare avanti, se si vuole andare avanti, dobbiamo andare in fondo, litigare amichevolmente, confrontarci amichevolmente, e vengono fuori i discorsi chiave. Qui faccio un'altra affermazione che non è venuta fuori e che è tutta implicita, perché poi il vero discorso dietro a Dio è la natura. Che cos'è la natura? Cioè, il cristianesimo storico ha costruito le cose in modo che c'è un continuum positivo. La natura come creazione. La natura. La creazione non è Big Bang, nel senso che dicevo prima. Il Monsignore basta che dica che ci sia il matematico che dimostra che c'è domine Dio con lo frumo algoritmo, che è felice. Ma tu non hai capito niente, caro cardinale, che succede. Il problema non è l'inizio, è tutto il discorso che viene dopo. È il passaggio di cui parlavo prima del Genesi, cioè quando il mitos e il logos si fondono. E così. Quindi la vera scommessa è anche quella di cosa è la natura. La natura. E qui dico darwinismo per dire simbolicamente questa visione alternativa, complementare, comunque problematica, che è l'idea della creazione, del creazionismo, che sono due cose diverse, insomma. Sì, è complesso, ma come dicevo, lo dico a me, lo dico a voi. Se non ci occupiamo di queste cose, dobbiamo occuparci di bersaglio. Ma vogliamo scherzare? Ma vogliamo scherzare, signora? Ma no, facciamoci il sangue amaro. Certo, purtroppo che niente a fare, ma non, il problema è teniamo meno fermo queste cose, teniamo, perché non è che dico che si comincia da qui, no, c'è un abisso tra queste cose qui e il dramma di questo nostro paese, capito? Ma è per evitare quella cosa più tremenda, che è questo sconforto totale. No, noi ce l'abbiamo, io parlo da laico, voglio capire. C'è questa cosa qua, che è la ragione, la razionalità, la riflessione. Queste cose dobbiamo tenerle ferme. Assolutamente, assolutamente. E questa è la nostra, e questo è l'Occidente che ho in testa io, che dialoga con tutti. Anzi, gli amici islamici che insegnano e hanno successo con i loro libri in Occidente, alla Yale University piuttosto che a Los Angeles, pensano, scrivono, parlano come occidentali. Sono dei perfetti occidentali. Come la donna islamica col suo velo, le unghie rosse e la sua estetica ed erotica come una donna occidentale. Ah, sì, io sono sempre stato colpito in Germania. Sì, 10 anni, lentamente sono comparse. Prima non c'erano le ragazze, forse anche per un problema di crescita, le ragazze col velo, no? Poi sono arrivate sempre con l'aria, prima da suore, eccetera, eccetera, poi sempre più sofisticate, sempre più seduttive nel loro modo. Non, è bello che sia così, è una forma di identità particolare, l'orgoglio di essere una donna islamica. È un discorso che ho imparato anche lì, dalle donne professoresse che però devono insegnare non in Egitto, ma a Berlino, ovviamente. E dico a un certo punto che c'è una cosa ridicola, che a Berlino c'è una boutique che vende le cose sofisticate, ma con sotto un detto della Sunna o un detto del Corano, per dire guardate che siete in regola. Si può sorridere, ma e questo è anche Occidente. Va bene. ho detto quasi tutto, ma adesso vengo a fare un discorso un po' più sistematico, incominciando, leggo alcuni passaggi. Nulla rivela maggiormente l'incapacità di definire le caratteristiche del nostro tempo, che per noi è il tempo dell'Occidente, quanto l'uso ormai coatto della particella post. Dopo l'irresistibile invasione del postmoderno e della sua narrativa, tutto è diventato post. Post ideologico, post secolare, post metafisico, post democratico, post cristiano, post eroico, post imperiale e post politico, naturalmente, per limitarci ad alcune parole. Noi ci sentiamo sempre il dopo di qualcosa da cui non sappiamo emanciparci concettualmente. È l'inconfessata ammissione della nostra condizione di epigoni che devono fare i conti con un passato che ci condiziona intimamente. La tentazione di parlare di post-Occidente è forte, ma qui io non la uso. Non possiamo essere dopo l'Occidente, perché lo siamo sempre, proprio in questo passaggio, un paradosso. Lo portiamo dentro di noi anche nella narrazione del suo tramonto e declino, che alimentano da oltre 100 anni una redditizia letteratura, e 100 anni che si parla della fine dell'Occidente e dell'arrivo dei cinesi. Dobbiamo invece capire cosa è diventata per noi quella che le scienze sociali classiche del primo Novecento chiamavano l'essenza dell'Occidente, identificata, e cito una brevissima frase di Max Weber, che rimane l'unico autore a cui sono molto affezionato: la razionalità che ha acquistato significato e validità universali. Questo per noi è quasi ovvio, no? Invece non è ovvio per l'islamico. Il cinese è molto ambivalente. Per me è un mistero, ci vorrà un'altra vita per capire. Ebbene, siamo noi, che cosa ci rimane di questa razionalità? La brutalità della crisi del sistema economico-finanziario globale in corso, che produce mutazioni culturali e politiche ancora incalcolabili nelle loro conseguenze e falsifica la presunta razionalità economica, coinvolge il concetto di razionalità stessa dell'Occidente, che ne è della capacità di governo dell'Occidente e che ne è della pretesa di rappresentare un modello universale per tutte le culture. Dobbiamo chiederci se razionalità, razionalismo, razionalizzazioni, ma come dicevo io aggiungerei ragionevolezza, sono concetti ancora che qualificano quello che nel linguaggio tradizionale era l'essenza dell'Occidente, o sono diventati concetti obsoleti che appartengono soltanto alla sua storia e genealogia. Ma a quale genealogia possiamo riferirci? A quella remota dell'età assiale, matrice profonda dell'Occidente. Ma come vi dicevo, in realtà la geografia era spostata più verso Oriente, no? L'Occidente arrivava al massimo fino a comprendere la Grecia, e poi dopo sotto il Nord Africa, che è stato il luogo più civile del mondo fino all'arrivo dei barbari, fino ad Agostino, era il più civile di tutti. Poi si è spostato in Italia, poi in Francia, e poi ha tentato di entrare un po' in Germania e così, cioè, e poi ed è rimasto fermo. Poi improvvisamente siamo andati, e allora si è spostato, e oggi l'Occidente, ahimè per gli iracheni, è l'America. Infatti l'Europa ha una posizione un po' particolare. Qui c'è un po' di nominalismo da mettere a fuoco. Sì, siamo occidentali, però non siete americani. È curioso questo spostamento verso occidente dell'Occidente. Quindi, qual è questa genealogia? Quella che viene dall'età assiale, quella greco-romana, ebraico-cristiana, la genealogia più prossima della modernità, la razionalità dell'illuminismo, della scienza moderna, del secolarismo, o quello di cui si parlava alcuni decenni fa? Quanto è univoco il concetto di razionalità che abbiamo ereditato da questa lunga vicenda? Non dimenticate che, certo, qui è un discorso retroproiettivo, che la parola trascendenza l'abbiamo addirittura fatta salire 2.000-3.000 avanti Cristo, forse anche di più, perché voi sapete che a un certo punto le date scompaiono, ci sfuggono e ci sfuggono i documenti. Ma la nostra storia, pensarci bene, è cortissima. 2.000, ma cosa sono 2.000 anni rispetto ai discorsi che ci fanno i genetisti, i darwinisti? È impressionante questa cosa, no? Tra l'altro è sensato ipotizzare che tramite essa possiamo stabilire un confronto positivo con le culture non occidentali, in particolare con l'Islam, che c'è geopoliticamente vicino. A queste interrogative appunto è dedicato questo saggio. Non comprende soltanto l'idea di democrazia e di diritti fondamentali, i processi di modernizzazione e di secolarizzazione, il confronto delle civiltà, ma anche l'analisi della guerra e la riflessione sulla scienza dell'uomo natura. Quindi è l'intera civiltà occidentale che viene messa in questione o sotto interrogativo. Colpisce un fatto: attraverso molti dei suoi esponenti intellettuali, studiosi, analisti, pubblicisti, l'Occidente mostra una straordinaria capacità analitica, critica, autocritica, ma ad essa non corrisponde un'adeguata o coerente capacità di orientamento politico e di governo dentro e fuori del suo orizzonte geopolitico. Alla razionalità analitica e critica non corrisponde altrettanta forza di razionalità performativa, cioè politicamente realizzatrice. Almeno questo è evidentissimo nell'Occidente, chiamiamolo, nel vecchio Occidente, cioè grande capacità analitica, autocritica, ma non performativa, cioè non realizzatrice. Si tratta di un deficit settoriale di razionalità che sono correggibili o di un'alterazione profonda della sostanza stessa della razionalità così come è stata concepita sino ad oggi? La risposta non sarà catastrofistica soltanto se, prendendo sul serio queste domande, ripercorrendo puntigliosamente alcuni sentieri storici del razionalismo, scopriremo che alla fine le risorse che offre non sono esaurite. Come vi dicevo, questo libro, specialmente nelle ultime pagine, non è ottimistico nel senso banale del termine, no, nel senso che queste cose qua, se dimentichiamo queste cose è finita, è stato con queste cose che teniamo botta a tutto. L'Occidente e il suo razionalismo hanno sempre avuto grandi nemici che hanno usato argomenti ed espressioni sempre molto simili. Facciamo qualche esempio. Citazione: l'Occidente è colpevole del peccato di razionalismo, di essere cioè arrogante al punto da credere che la ragione di per sé abiliti gli esseri umani a conoscere tutto ciò che c'è da conoscere. Ancora più corrosivo dell'imperialismo militare è l'imperialismo della mente, che si impone diffondendo la fiducia occidentale nella scienza, la fede nella scienza come unica via di conoscenza. Altre fonti di conoscenza, specialmente la religione, vengono bollate dai razionalisti come superstizioni. Queste parole, che potrebbero essere pronunciate da un imam in una moschea medio orientale o europea in odore di fondamentalismo, ma anche da qualche nostrano prelato, solo di uno scrittore russo del tardo 800 che contrapponeva lo spirito occidentale, l'anima religiosa russa presentata come la quintessenza dell'antioccidente e del suo razionalismo. Cito Dostoevskij, in realtà Dostoevskij era tutti e due, era però certo Dostoevskij è questo qua, con la sua citatissima frase che fa dire che sono: se Dio non esistesse tutto è possibile. No, ecco, questo è esattamente il contrario di quello che dice. L'etica ci deve stare anche se Dio non ci fosse, è il massimo del rischio questo. Questo è Kant, tra l'altro. Kant, questo qua. c'è tutta una tradizione. Però come vedete non stiamo inventando nulla, nulla, nulla. Altra citazione: non sarebbe ora che voi occidentali vi liberaste una volta per tutte dall'arrogante ingenuità con cui andate sottoponendo gli altri popoli ai vostri schemi mentali o giudicandoli sulla scala dei vostri valori? Anche queste parole non si trovano sulla bocca di un politico o di un intellettuale islamico ospite della pubblicistica occidentale, ma sono state scritte meno di 100 anni fa da uno dei più grandi autori tedeschi, Thomas Mann, in quel libro straordinario che sono le considerazioni di un impolitico. È un capolavoro di antioccidentalismo in chiave germanica, scritto quando gran parte dei tedeschi non si identificavano affatto con l'Occidente, termine che per essi qualificava anzitutto la civiltà anglo-americana e francese. Questa è una cosa che posso sapere. I tedeschi ancora fino agli anni 20 e 30 non si consideravano occidente. L'Occidente era al di là del Reno e poi all'Oriente c'era la barbarie. Loro erano il centro. È soltanto nel secondo dopoguerra che diventano iperoccidentali. E oggi ricominciano il processo inverso. Non hanno ancora le parole giuste, ma ci stanno provando. Quella di Thomas Mann non era la voce isolata di un letterato, ma interpretava una cultura intera. Ricordo soltanto un grande studioso di livello internazionale, teologo e storico delle religioni, Ernst Troeltsch, che nella temperie del primo conflitto mondiale sosteneva l'antagonismo tra l'Occidente e lo spirito tedesco, difendendo con passione le idee del 1914 contro le idee del 1789. Dopo la sconfitta della Germania nel 18, cercando una nuova sintesi culturale tra spirito tedesco e illuminismo occidentale, parlava di una idea tedesca di umanità del tutto diversa dall'occidentale. Nel 22, un teologo, bravissimo peraltro, il suo tentativo di salvaguardare la specificità culturale tedesca, secondo la tradizione storicista e comunitaria, di contro al razionalismo individualista di matrice illuministica occidentale, suona oggi come un'anticipazione di tante rivendicazioni analoghe avanzate da studiosi ed esponenti di civiltà extraoccidentali, non soltanto di cultura islamica, che è quella che è la più polemica. Un'ultima citazione, poi mi fermo, è solo un saggio per dire: guardate che la divisione interna dell'Occidente non è una cosa di oggi. Ultima citazione: la logica del sistema occidentale dominante trae vantaggio da presentare se stesso come aperto, pluralistico e soprattutto razionale. Noi non dobbiamo dare l'impressione di integrarci in questo ordine di razionalità, relativizzando i principi universali dell'Islam. Notate questa confusione di razionalità, ma non a caso, perché questa citazione di Tariq Ramadan, che è considerato uno dei musulmani più occidentalizzati, che insegna a Oxford e adesso che parla a Ginevra, e che studiosi italiani lo guardano sempre con delusione. Invece è un grande confusionario, però bisogna stare attenti, perché tra confusione e sintesi spesse volte c'è un passaggio sottile. Infatti lui, che usa molto la lingua francese, parla di religiosità citoyenne, ma anche di un islamismo di carattere citoyenne, cioè sapete che cittadino, cittadinanza per i francesi è una cosa fondamentale. Vabbè, poi ce ne sono degli altri. Ripeto, questo era soltanto un piccolo assaggio per dirvi che il tema dell'Occidente, dei suoi nemici, degli epigoni, eccetera, non è originale e merita di essere riflettuto. Un'altra piccola annotazione non marginale: l'anno prossimo sono 100 anni che è scoppiata la prima guerra mondiale. I tedeschi l'hanno chiamata Kulturkrieg, oggi diremmo scontro di civiltà e di culture. Quindi persino Clash of Civilizations è stata inventata. Guardate che il 14 Poi dopo sappiamo come fu una guerra terrificante, la prima guerra mondiale, ma è stata una guerra con una densità culturale incredibile, con i professori che fino al giorno prima di qui e di là del Reno si stimavano, che sono messi a insultarsi in termini a luce. Poi ha cancellato tutto, hanno rimosso tutto, perché è una cosa. Perché la seconda guerra mondiale, che è mostruosa, è diabolica nella sua semplicità, perché è fondamentalmente imperialista e razzista, punto e basta. Ma è un sottoprodotto di questo grande scontro di culture che fu. Io non lo so se l'anno prossimo se ne parlerà, perché è il capitolo più difficile riconoscere che questa Kulturkrieg è nata in Occidente, e guarda caso è stato uno dei protagonisti della, la Germania è uno dei protagonisti. Bene, a questo punto ho la scelta, siamo d'accordo che parlo ancora un po', poi dopo vi ho dato tanti stimoli e reagisco alle vostre domande. Ho qui davanti a me due passaggi. Uno che riprende il tema Etsi Deus non daretur, che parla ancora di laicità, forse in questo ambiente non è necessario, so che come dire, un ambiente laico, però voglio che voi seguite il ragionamento che qui viene fatto in sintonia col discorso fatto finora. Poi dopo leggerò alcuni passaggi sull'Islam, dopodiché appunto apriamo il dibattito. Per il credente il riferimento a Dio è parte costitutiva della sua visione della vita, della sua idea di natura umana, della natura in generale, ed è fondativo dei doveri e dei diritti che ne derivano. Per il laico invece la questione di Dio rimane aperta ed enigmatica, e quindi la determinazione delle regole del comportamento morale e la fondazione dei diritti prescinde da ogni riferimento diretto a Dio. Etica senza Dio, è già stata usata questa espressione, ma io non la userei, perché l'espressione senza Dio ha di fatto significato una cosa che un senza Dio, no? Bisogna stare attenti, perché il linguaggio ha una sua autonomia, una sua corposità. Etica senza Dio corrisponde a quello che, però non la uso, perché nel linguaggio non va bene, perché non. Questa posizione può essere sinteticamente meglio, secondo me, espressa nella formula che è già più volte citata, Etsi Deus non daretur, dove quell'Etsi può essere tradotto come se o anche se Dio non ci fosse, che non è una dichiarazione circa l'esistenza o l'esistenza di Dio, come talvolta lasciano intendere anche alcuni laici, ma è un postulato di ordine etico. Dopodiché io considero l'ateismo una forma di laicità, ci mancherebbe altro. Anzi, a questo proposito voglio fare un altro riferimento. È uscito l'anno scorso un librone grosso così di Charles Taylor, L'età secolare, se non sbaglio. È un filosofo che si dichiara cattolico, canadese, molto quotato, molto amico di Habermas, cioè questo. Ebbene, in lui ci sono alcuni passaggi molto belli. Lui a un certo punto dice: non solo l'ateismo è moralmente accettabile, sono le persone atee, specchiate in virtù, ma lui dice l'ateismo è anche teoricamente plausibile. Non credo che Ratzinger possa dirlo. Prendo Ratzinger con rispetto, perché è stato tutto sommato un personaggio molto importante. E questo lo dice Taylor, quando l'ho letto ho detto, ecco, questa è la posizione, cioè un credente filosofo che quindi c'ha in mano la chiave dei fondamenti, che dice no, l'ateismo è, questo soltanto un occidentale può dirlo.
Scusi, come si chiama?
Charles Taylor.
Ah, Sì,
è notissimo, solo che questo è un librone molto grosso, anche un po' prolisso, e non sempre è chiaro, poi si sa che la traduzione è difficilissimo tradurre, anche lui scrive in inglese, ma su queste cose che mi ha molto colpito che lui faccia questo ragionamento, che non è la tolleranza, ma noi siamo tolleranti, anche i cardinali sono tolleranti, ma l'idea della capite questa plausibilità, che tra l'altro il concetto di plausibile evita il sì, no, credi, non credi, cioè è plausibile. Comunque, io preferisco ancora la riforma. E la rivendicazione, l'avevo già citata, è la rivendicazione della piena autonomia e responsabilità morale della donna e dell'uomo, e non è se lo metto prima donna non è per omaggio al femminile, ma è perché con l'età capisco che davvero c'è una grande differenza. Davanti a un Dio che si astiene dal parlare direttamente o attraverso un ceto di interpreti religiosi professionali presuntivamente autorizzati a rappresentarne l'autorità. Non si tratta di disconoscere l'immenso valore culturale e morale che il riferimento a Dio creatore e legislatore, perché questo è il punto, ha svolto storicamente nel corso dell'umanizzazione, della civilizzazione dell'uomo. Non si tratta neppure di contestare al credente la sua convinzione personale che i diritti fondamentali dell'uomo sono radicati nella condizione naturale dell'uomo creatura di Dio. Non so se benissimo, io non sto a dire che se tu credi che la natura sia creatura, cioè questo è il nesso, no? Natura creatura ergo. Questa è la ragione. No, quello che sto dicendo è che lo trovo da qualche parte. Problema di Dio, problema della natura umana e problema dell'etica sono scissi, sono esplosi. È esattamente l'opposto delle grandi sintesi a partire da Tommaso, che è il grande lì a cavallo dell'età media, ai nuovi filosofi credenti. No, questa direi che è la cosa filosofica più seria che posso dire. Problema di Dio, che sono arrivato io, problema dell'uomo natura e problema del comportamento etico sono separati, mentre la forza e il fascino delle dottrine tradizionali è esattamente tenerli assieme. Ecco allora l'etzi deus non daretur. L'etica laica non ha altro punto d'appoggio che l'autonomia della ragione e ragionevolezza umana, consapevole di tutti i suoi limiti. Quando è in gioco l'etica pubblica, ecco qui facciamo un passo in avanti. Il laico si aspetta che a questo criterio si adeguino di fatto anche la donna e l'uomo religioso. È una prospettiva che inquieta molti credenti, anche coloro che riferendosi alla tradizione dell'umanesimo cristiano ammettono in linea di principio un'autonomia razionale naturale dell'uomo. Ma questa convinzione si è storicamente costruita nel mondo cristiano, meglio forse cattolico, sul postulato dell'armonia tra fede e ragione, anzi con una implicita ammissione del primato della fede. E su questo postulato si è sviluppata la modernità anche della dottrina giusnaturalistica, che riconosce i diritti umani radicati nella natura umana razionale, collegandola in qualche modo all'idea di Dio. Il discorso che dice natura, creatura, che è il punto critico. Perché, adesso faccio questi salti, ma penso che ci credo. L'unico punto teologico che ancora esiste nella Chiesa Cattolica, non sapendo più chi è Domine Dio, Gesù Cristo, eccetera, adesso sto esagerando, ma l'unico punto è l'idea di creazione. Ecco perché ci tengono così tanto. L'idea di creazione come unico sostegno, da cui però fanno dipendere tutto, appunto, non soltanto i diritti dell'uomo, il problema drammatico dell'aborto, tanto per far intendersi, ma comincia a scalchignare di fronte all'omosessualità, lentamente sta. Dico, cosa c'è di più naturale dell'omosessuale? Cosa vuol dire? Cioè, non funziona più l'idea dell'innaturale. In base a che cosa tu dici che è innaturale? No? Per esempio. E poi giù, e poi dopo. Però il vero punto è quando si entra nel campo pubblico. Il riconoscimento dell'omosessualità spinta sino alle richieste del riconoscimento giuridico identico. Io ieri ero a Parigi, c'era il centro col Parlamento circondato da una folla arrabbiatissima. Infatti la gente dice, ma come, erano cattolici questi, arrabbiatissima contro la legge del matrimonio. Uno dice, ma Dio buono, ma con tutto quello che succede al mondo devono fare sto casino con della polizia terrificante fino alla una di notte per i matrimoni? Qui è il discorso. Infatti spesse volte, adesso non più, ma fino a qualche anno fa, sentivo, dice, ma questi omosessuali, chiedo scusa, ma va bene, basta, ma perché? E no, è un punto delicatissimo, concettualmente delicatissimo. Non è che stiamo sopravvalutando una mina, è che è un punto delicatissimo, perché è chiaro che quello più delicato è il discorso dell'aborto, lì infatti, ma su questo direi che si può combattere più violentemente, perché tante cose non... Ma del resto anche il problema della morte a ben vedere è legato al concetto di natura, che cos'è l'inizio, da dove incomincia, insomma, cortocircuito. Oggi il pensiero teologico si gioca attorno all'idea di natura umana. Chi l'avrebbe detto? Quando per secoli questa roba è una specie di conseguenza di una costruzione teologica, come già dalla Trinità, giù, che si finiva nella morale. Invece si è capovolto, o si sta capovolgendo. E la Chiesa si trova sprovveduta. E si attacca fondamentalmente al concetto di creazione e o di natura, sul quale siamo un po' tutti quanti presi male. Ecco qui l'idea di andare a leggere Davide, ma Davide era una brava persona, per tra l'altro tranquillissimo, che diffidava dei filosofi, giustamente, perché ho scoperto che gran parte di quello che ha chiamato darwinismo l'ha inventato Spencer, i soliti filosofi chiacchieroni. Darwin, siccome guardava le cose così come stavano, cioè, boh, non lo so, qui non si capisce, no? I grandi paleontologi sono sorpresi da cosa viene fatto di loro, trovano un reperto lì, poi dopo, boh, un milione di anni ne trovano, non loro, cioè, un altro, e poi e come fai a collegarlo? Chiaro che l'idea dell'evoluzione c'è. Ma poi i romanzi che vengono fatti dai filosofi e dai pubblicisti non c'entrano niente. Allora salta fuori i creazionisti, che fanno ragionamento inverso, che vogliono dimostrare scientificamente la creazione. Comunque adesso lo voglio. Ripeto una cosa importante. Il punto critico, secondo me, è l'idea di natura, di creazione, e quindi qui si gioca l'idea della sopravvivenza della religione di Chiesa, non come sentimenti, religiosità nel senso generico, adesso la chiamano, che non offende nessuno, spiritualità, che è una forma anche di psicologismo. Per l'amor di Dio, ma non voglio essere frainteso. Sono delle aspettative contro questo Papa che va in questa direzione, ma lui non può modificare nulla delle cose che sto dicendo, e non le modificherà. L'unico che poteva fare quello precedente si è terrorizzato, giustamente. Giustamente. Quindi il punto critico, o l'enjeu, come dicono i francesi, che in questi giorni sentivo dire, l'enjeu è proprio questo qua, natura, uomo, natura, Dio, laicità, qua che si gioca tutto. È qui che noi siamo pronti, o dobbiamo essere pronti con il nostro strumentario concettuale, che dovrebbe essere comune agli altri, ma secondo me siamo un po' arretrati. Sono un po' arretrato, credo, non lo so, nel senso che faccio delle affermazioni, un po' degli assunti, dei punti d'arrivo. Ecco, bisognerebbe che io sviluppassi quel discorso lì, ammesso che io sottoscritto, cioè è una cosa, non dico collettiva, ma ci deve essere, come dire, un impulso di per molte persone di studiare queste cose qui, no? Allora, torno al discorso, l'etica pubblica, quando è in gioco l'etica pubblica, il laico si aspetta che a questo criterio si adeguino anche l'uomo e la donna. È una prospettiva che inquieta molti credenti, anche coloro che, riferendosi alla tradizione dell'umanesimo cristiano, ammettono in linea di principio un'autonoma razionalità, virgolette, naturale dell'uomo. E su questo, appunto, è nata anche la giurisprudenza tradizionale. Su questo impianto Ugo Grozio ha coniato per la prima volta la formula etsi deus non daretur, è esattamente il 1632. Grozio è considerato dai grandi filosofi fondatori dell'idea dello Stato moderno, e infatti c'è questa frase che vi dico in italiano: tutto ciò che abbiamo detto, perché il libro è solo i prolegomeni al libro De Iuri Belli Ac Pacis, 1632, tutto ciò che abbiamo detto sul diritto e sulla legge avrebbe comunque la sua rilevanza anche se ammettessimo, parentesi, cosa che non può darsi senza sommo crimine, chiusa la parentesi, che non ci fosse Dio o non si curasse delle faccende umane. Il colpo è partito, con la parentesi, tanto per tenere buono il censore. È così che nasce il mondo dello Stato. Anche se questa può considerarsi la prima formulazione di stampo giusnaturalistico di come, o se, anche se non ci fosse. Con la secolarizzazione matura e con lo sviluppo delle scienze dell'uomo natura, la formula viene ripresa e interpretata in maniera religiosamente radicale dal teologo luterano già citato prima, Dietrich Bonhoeffer. Anche qui dobbiamo stare attenti, perché so che adesso ci sono delle chiese bonifferiane. In realtà la citazione che io faccio è semplicemente presa dalle lettere che lui scriveva all'amico, dalla prigione, all'amico che era militare in Italia, tra l'altro. Mi chiedo sempre in quale divisione, ma non voglio andare ad approfondire, perché la Wehrmacht in Italia non è che si sia comportata molto bene, però per evitare imbarazzi bonifferiani non chiederò neanche a Carlo Gentile, che sa tutte le compagnie. Lettere quindi che arrivavano, che non arrivavano, che arrivavano tardi, che... è lì che costruiamo l'ultimo pensiero, perché poi Bonhoeffer, quello precedente, certo si sente, ma il pensiero rivoluzionario è qua, ma tutto sommato aveva quanti anni? Aveva 39 anni, era un giovanotto. Mi chiedo sempre cosa sarebbe successo se fosse sopravvissuto. Probabilmente sarebbe rimasto a Berlino, nella zona orientale, avrebbe dovuto fare quindi una specie di, non lo so, perché ha dovuto, la DDR tollerava la religione ma rigorosamente chiusa nelle chiese, e fu nell'89 che le chiese finalmente vennero aperte, ma non lo so, perché il suo pensiero secondo me finisce in aporie, non lo so come avrebbe potuto fare, non lo so. Comunque lui dice: l'intera nostra predicazione e teologia cristiana è costruita sull'a priori religioso dell'uomo. Il cristianesimo è sempre stato una forma, forse la vera forma della religione, ma quando un giorno sarà evidente che questo a priori non esiste affatto, ma è soltanto una forma di esprimersi storicamente determinata e transitoria dell'uomo, quando cioè gli uomini diventeranno realmente non religiosi, cosa significherà essere cristiani. E prosegue: non possiamo essere onesti senza riconoscere che dobbiamo vivere nel mondo etsi eus, non daretur. Proprio questo dobbiamo riconoscere davanti a Dio. Dio stesso ci costringe a questo riconoscimento. E qui va avanti, che qui dopo lui ha la sua sbandata mistica. È tipico di Bonhoeffer, un pensiero radicale e poi una fuga mistica, beh, è come se si spaventasse. Ma come dire, la mia domanda, come cosa avrebbe fatto, non lo so, ma è così, cioè credo che ciascuno con la sua sensibilità debba tenere aperto questo iato, questa tensione, che mantiene però la validità dell'Ezio Dios non daretur. Ancora un piccolo paragrafo. In democrazia la laicità non è un'opzione privata. Ma credi, non credi? Sì, no, ah, tu credi, va bene. Ma è lo statuto stesso della cittadinanza. La laicità è la disponibilità a far funzionare le regole della convivenza democratica a partire dalla convinzione che la molteplicità delle visioni del mondo e della vita, delle concezioni del bene e della natura umana non sono una disgrazia pubblica a cui non ci si deve rassegnare, famigerato relativismo, ma è l'essenza stessa della vita democratica. L'assunto principale della democrazia laica consiste nel distinguere i cittadini tra chi non... No, l'assunto della democrazia laica consiste nel distinguere i cittadini non tra chi crede e chi non crede, ma tra chi garantisce la pluralità delle visioni degli stili di vita morali e chi, limitandosi a tollerare il pluralismo, ne vanifica la sostanza trattandolo in modo opportunistico. Al di là delle sue buone intenzioni, rischia di mettere in gioco i fondamenti costituzionali stessi del sistema democratico. E lo fa anche quando, disponendo di una maggioranza parlamentare, in nome dei propri valori non negoziabili, impone la sua visione del mondo senza preoccuparsi di contraddire in questo modo lo spirito e la lettera costituzionale, perché poi va da sé che i miei sono valori, quegli altri non sono valori. Vabbè, basta, voi credo che abbiate capito, ma il problema non è trovare argomenti virtualmente in grado di superare questo impasse, anche se qui non mi faccio delle illusioni. Perché anche qui ho dei paradossi che alcune volte tolgono il fiato. Non credo in questo gruppo di persone, ma spesse volte ci sono delle persone in sala che hanno un'idea della vita, del sesso, dell'uomo, della donna, completamente diversi, incompatibili, della morte. Eppure dobbiamo vivere assieme come cittadini. Ecco il primato della cittadinanza. Questa è la sua visione del mondo e della vita, radicalmente diverse, ma devono vivere assieme e non è sempre facile, ma è già molto il principio. Che dici, io mi fermo qua, perché altrimenti, anche perché con questo mio così stile un po' fatto a entrate e uscite, ho detto delle cose che andavano al di là dello schema. E quindi mi fermo e aspetto le vostre reazioni. Grazie.